Eccoci, tornati a un nuovo appuntamento nell'ambito di FM Streaming, in cui l'arte contemporanea attraverso diversi profili si confronta con il mondo dei musei. I musei che nell'immaginario collettivo rappresentano la tradizione, ma che possono e devono anche tornare ad essere uno spazio di messa in discussione di questo stesso ruolo e anche di rinnovamento grazie al contemporaneo. Tra i vari profili che abbiamo invitato a rappresentare attraverso questo approccio col contemporaneo anche un docente universitario, Luca Quattrocchi, che ringraziamo per la sua disponibilità. Buongiorno Luca.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
E insegna tantissime materie legate al contemporaneo, oltre che museologia e museografia all'Università di Siena, quindi storia dell'architettura e dell'arte contemporanea. Correggimi Luca se ne ho dette troppe poche.
No, tutte giuste, museografia contemporanea, infatti anche questo ci tengo a sottolineare che ci occupiamo proprio delle esperienze attuali legate ai musei.
Perfetto, ti ringrazio. Ecco, siamo qui con gli amici anche di Radio Arte che ospitano interviste anche in linea con la poetica di una piattaforma che vuole essere una web radio ma anche un luogo appunto di dialogo sul contemporaneo, e questa nostra chiacchierata vorrei che attraversasse un po' la tua esperienza di professore, di docente ma anche di storico dell'arte e di studioso del contemporaneo, che in questo momento ho un rapporto privilegiato e chiaro con l'Università di Siena, ma che ha attraversato anche tante tappe e tante dimensioni. Tu sei nato a Roma e lì hai fatto i primi studi, poi la scuola di specializzazione ti porta a Siena. Tantissimi sono gli argomenti che dal tuo curriculum emergono rispetto agli studi che hai affrontato, spiccano quelli sull'Art Nouveau, con particolare riferimento anche alla secessione di Praga, che credo sia uno dei tuoi luoghi del cuore appunto, ma anche tutto il percorso fatto all'Università di Tunisi e ancora gli studi relativi all'architettura della prima metà del Novecento e al rapporto che gli artisti hanno anche con le altre discipline, dalla letteratura alla poesia e alla musica. Tra l'altro, proprio a questi aspetti si è legata anche una grande mostra che hai ideato e realizzato per il complesso museale Santa Maria della Scala nel 2018, Musica per gli occhi, interferenze video, arte, musica pop e videoclip, perché l'altra grande passione è la videoarte, alla quale era dedicata anche una mostra a Palazzo delle Favesse, siamo nel 2008, Wanderers Erranti. Ecco, in tutta questa storia, come ci racconteresti il tuo rapporto con Siena e lo sguardo che da fuori hai rispetto a come Siena ha affrontato e affronta tuttora il legame con il contemporaneo? Cosa secondo te rimane a vantaggio di questo percorso e da cosa invece sarebbe opportuno allontanarsi per trovare la giusta via?
Grazie ancora dell'invito e di questa chiacchierata. Dunque, il rapporto di Siena con il contemporaneo è un rapporto non facile, va detto chiaramente, e questa non facilità di rapporto indubbiamente contribuisce al fatto che non ci sia a Siena un ente, uno spazio dedicato al contemporaneo, dopo la chiusura delle patesse, le varie vicissitudini che ha attraversato. Questo porta anche ad una difficoltà di interlocuzione con le istituzioni cittadine, proprio perché non si sa bene dove rivolgersi. Io ho lavorato, come accennavi te, ho organizzato diverse mostre a Siena. Wanderers, quella che citavi, non era Palazzo delle Papesse, ma era i Magazzini del Sale. Questo no, per dire che mostre, alcune di su tematiche legate alla città, quella in area senese, oppure appunto di taglio internazionale, a Santa Maria piuttosto che ai Magazzini del Sale, i quali sono spazi indubbiamente estremamente suggestivi, ma difficilissimi da gestire a fini espositivi, per le limitazioni, i vincoli che giustamente, naturalmente, ne impediscono il pieno utilizzo. Visto che si tratta di edifici storici, ecco, anche questo è un problema che si presenta inevitabilmente quando si organizzano delle mostre a Siena, proprio la mancanza di uno spazio flessibile, di uno spazio disponibile, soprattutto poi per l'arte contemporanea, dove le modalità espressive, quindi espositive, sono così diverse. Per fare un esempio, per l'ultima mostra che citavi, avevo ottenuto, dopo una lunghissima trattativa, dal Museo del Lussemburgo il prestito di una bellissima opera di Christian Marsley, è una videoinstallazione su 4 canali, la quale però richiedeva la creazione di una black box, quindi di uno spazio, un ambiente scuro, insonorizzato. Non c'erano le dimensioni sufficienti se non al primo piano del Santa Maria della Scala, dove c'è quel grande salone esteso in lunghezza. Però quel salone non poteva reggere il peso della creazione di una black box, quindi ho dovuto rinunciare a quel lavoro. Questo, diciamo, è un dettaglio, però sono, si presentano inevitabilmente questo tipo di ostacoli. L'esperienza, alla fine posso dire che è positiva, le esperienze di curatela e di mostre. Diciamo, se dovessi sottolineare una carenza, oltre a questa degli spazi, è un po' quella della programmazione, nel senso che sembra tutto un po' aleatorio, indefinito, e appunto l'interlocutore non è mai ben chiaro chi sia, chi prenda le decisioni e chi fissi un calendario. E invece poi alla fine c'è dato il risultato, per quanto raggiunto faticosamente, del quale sono soddisfatto, nella colonna degli attivi. E anche devo dire all'apporto di ottime maestranze che Siena sicuramente può offrire, che si ingegnano a risolvere i problemi che si presentano ogni giorno, questo tipo di allestimenti.
Ecco, pensando anche ai piccoli musei, come giustamente dicevi, i contenitori cittadini sono ingombranti anche per i limiti architettonici che pongono, lo sono anche probabilmente musei sparsi sul territorio che risentono anche di una difficoltà logistica, dovendo immaginare anche il percorso di un visitatore che si muove apposta per visitarli. Ed effettivamente però anche su quegli spazi la sfida che anche con Fondazione Musei Senesi vorremmo provare ad affrontare è di metterli un pochino in gioco. Un museo tradizionale e non solo uno spazio espositivo nato per ospitare mostre resta, a tuo parere, un luogo che ancora può trovare un contatto con l'arte contemporanea, e quale dei due attori e come puoi ricreare questo contatto in qualche modo?
Senz'altro, io direi proprio di sì, che è un museo, nel senso però di un museo considerato come un motore, come un laboratorio, come una centrale elettrica, come diceva Dorner 80 anni fa. Però appunto per far questo ci vuole che ci sia il museo. Siena non ce l'ha, non ha né un museo dedicato al contemporaneo, né anche una postale, diciamo, uno spazio deputato alle esperienze, posizione delle esperienze contemporanee. Dopo la chiusura delle Papesse, la sua riduzione a Santa Maria e poi la successiva chiusura definitiva, a mio avviso si può dire che l'arte contemporanea a Siena faccia delle apparizioni un po' estemporanee, per carità, a volte anche di qualità, ma che si direbbero appunto slegate da qualsiasi tipo di programmazione, un po' così piovute più o meno dal cielo. E questa assenza di un museo, quindi di una sede stabile, quindi di un luogo in cui si identifica la ricerca contemporanea e l'esposizione della ricerca contemporanea a Siena, a mio avviso penalizza la città e soprattutto impedisce che si venga a creare quella consuetudine tra pubblico e arte contemporanea che soltanto un'istituzione stabile può garantire, può mettere in atto.
Giustamente citavi le Papesse, penso anche alla mia generazione, che più o meno legata agli studi sul contemporaneo, però in quegli spazi, in quel cortile, regolarmente usava passare del tempo. Gli studenti oggi, a tuo parere, non credo sia facile raccontare loro qualcosa che nella dimensione cittadina effettivamente non riescono facilmente a trovare. Quali esigenze manifesterebbero? E esiste, a tuo parere, rispetto anche alle istituzioni e nelle modalità di insegnamento, penso anche a quanto l'università è cambiata dopo la riforma Gelmini, esiste una possibilità di riavvicinarli, dato il grande sforzo che già voi docenti e dipartimenti stanno facendo in questo senso?
La riforma Gelmini indubbiamente ci costringe in delle maglie ministeriali e burocratiche molto più rigide di quanto fosse la situazione precedentemente. Esperienza straordinaria come è stata la scuola di specializzazione sotto la direzione di Crispolti, soprattutto negli anni 90 e per parte del nuovo secolo, oggi è difficilmente attuabile anche per la rarefazione degli iscritti, ma questo vale per tutte le scuole di specializzazione in Italia. Le scuole, almeno quella senese, si finanziariamente sulle tasse degli iscritti, quindi diciamo se sono pochi gli iscritti anche le possibilità che può mettere in campo la scuola sono limitate. Ecco, ciò non toglie però che l'insegnamento di Crispolti, i seminari che teneva con gli artisti, il coinvolgimento attivo dei studenti, dei frequentanti, che poi avevano spesso anche delle continuazioni extra curricolari, diciamo, nel senso che portavano magari a curare assieme con i ragazzi delle mostre su quegli artisti o delle pubblicazioni. Ecco, tutto questo cerchiamo lo nostro, nel senso che pronta cristiana, soprattutto dal punto di vista metodologico, è ancora ben viva nell'università, nel dipartimento dove lavoro, soprattutto appunto riferita alla convinzione che la produzione artistica di un determinato periodo storicizzato e contemporaneo non è comprensibile attraverso il solo studio delle emergenze, delle eccellenze, intrattengono con le altre figure, con la società, le relazioni tra centro e periferia, e così è apparentemente, però questa periferia va comunque studiata in un'ottica, una prospettiva orizzontale, per usare il termine che tanto era tanto caro a Crispolti, un'ottica antigerarchica che naturalmente non esclude valutazione di qualità dei singoli autori delle singole opere, però questo va inserito in una ricostruzione di un tessuto di dialettiche, di rapporti che legano la funzione culturale nel senso ampio. Ecco, ma tornando proprio al museo che non è a Siena, sono molti anni, fino ad anni, che lavoro al dipartimento assieme a studenti, assieme a colleghi, a giovani ricercatori. Mi sto occupando proprio dell'arte senese del Novecento, di costruzione più capillare possibile delle vicende artistiche dell'area senese in generale. Questo perché effettivamente dopo la grande mostra curata da Crispolti, giusto appunto, Bernardina Sani negli anni 80, 88, 89, se non ricordo male, Siena tra Purisme e Liberty, non ci sono più state delle ricognizioni complessive così ampie e allo stesso tempo così approfondite sull'arte successiva, quindi ci si è fermati alla Grande Guerra praticamente. Quello che io sto portando avanti appunto da diversi anni è uno studio sul contributo senese, sulla specificità del contesto senese in rapporto ovviamente con quelli che sono i poli più importanti, per dire, tra le due guerre. È chiaro che Siena guarda a Roma e guarda a Firenze, però appunto intrattenendo dei rapporti che non sono di semplice sudditanza, che non sono di una città marginale, nella provincia, diciamo. Tutto questo è costruibile attraverso i documenti, attraverso le opere, e ricostruibile, questo che cui volevo arrivare, sarebbe costruibile anche attraverso una galleria, una struttura permanente proprio dedicata all'arte senese del Novecento. Le opere ci sono, le opere sono spesso anche in collezioni pubbliche, quindi il comune ha un materiale molto vasto ed eterogeneo, ma comunque è oggi più o meno disperso in vari luoghi. La Fondazione Monte dei Paschi ha una importantissima collezione di arte senese del Novecento, le pie disposizioni, piuttosto che la collezione Gigi Zarrellini. Ecco, diciamo, mettendo insieme le opere che esistono a Siena e quelle che sono di proprietà privata, a cui si potrebbe accedere, si potrebbe effettivamente mettere in piedi una galleria dell'arte senese del Novecento, tutt'altro che disprezzabile o come appunto immagine di una realtà provinciale. E questo indubbiamente aiuterebbe, innanzitutto permetterebbe ai senesi di conoscere la loro storia recente, che spesso non è conosciuta, anche perché se oggi io voglio vedere un'opera di Dario Neri, che è uno dei più importanti della prima metà del secolo, non la vedo, perché non è esposto da nessuno. Quindi da una parte consiglierebbe di conoscere la loro storia recente, e dall'altra potrebbe funzionare, come dire, da apripista data in funzione ai linguaggi della contemporaneità. Noi stiamo lavorando su questo, speriamo che le istituzioni in qualche maniera ci ascoltino e ci coinvolgano in un progetto che impegnativo, mi rendo conto, ma insomma anche molto stimolante. E da parte nostra già stiamo facendo, nel senso che nel corso di queste ricerche siamo riusciti, e questa è una vita che continuiamo a fare, ad acquisire documentazione, materiale archivistico di diversi artisti, poi confluisce nella biblioteca di area umanistica dell'università. Quindi, ad esempio, abbiamo acquisito un archivio personale di Federico Papi, scultore attivo tra anni 20 e anni 80, abbiamo acquisito l'archivio di Dico Consolo, altro scultore senese, del quale in realtà abbiamo acquisito anche la gipsteca, questo era un altro discorso. Quindi diciamo, noi dalla nostra parte stiamo cercando di, da una parte di studiare e dall'altra di raccogliere, di evitare la dispersione di questo materiale che è fondamentale per una conoscenza, una ricostruzione storica. Tutto questo, se si potesse poi concretizzare nella esistenza fisica di un luogo dove può appunto ricostruire le tappe principali dell'arte senese del Novecento e arrivare poi anche al XXI secolo, sarebbe auspicabile, diciamo, perlomeno.
Sarebbe un bellissimo progetto, anzi mi fa piacere che tu abbia condiviso questa iniziativa che appunto anche nello scavo documentario, tutta la messa a punto di archivi dedicati, immagino pure per gli studenti sia davvero una palestra importante insomma nel momento, quindi complimenti per il grande lavoro che state facendo con l'università e con i colleghi del dipartimento, quindi un lavoro corale posso immaginare.
Sì, certo, è un lavoro collettivo a partire proprio dalla disponibilità della biblioteca che acquisisce questi materiali e poi gestisce la archiviazione e la catalogazione di cui si occupano i nostri studenti. Quindi, e poi il coinvolgimento di altri colleghi con competenze che sono quelle specifiche, quindi dalla linguistica alla storia, diciamo è davvero un lavoro collettivo che speriamo che si possa concretizzare, magari in una mostra inizialmente, come assaggio per una futura incettabile proprio esposizione dell'arte senese del Novecento. Però appunto questo deve essere, come dire, propedeutico ad un impegno più fattivo, più progettato, se mi posso permettere, portato sul contemporaneo.
Parlavi dell'eredità dei Crespolti, se non sbaglio, il professore ha donato anche una sua collezione di opere all'Università di Siena, che magari non è legata alla storia dell'arte senese del Novecento nello specifico, ma va ad arricchire.
Sì, durante la sua lunga gestione, la sua lunga direzione della scuola, Crespolti sollecitava innanzitutto gli artisti che intervenivano ai seminari alla scuola a lasciare una testimonianza, diciamo, del loro passaggio. E poi fece, se non ricordo male, intorno agli anni del 2000, proprio una specie di appello aperto agli artisti italiani, non solo, se volevano contribuire alla creazione di questa collezione. La collezione esiste, la collezione consta di 180 opere più o meno, diverse generazioni, sia italiani che non, non è esposta, nel senso che sono parzialmente esposte alcune opere in alcuni istituzionali, ad esempio al rettorato è esposta qualche opera. Però appunto anche questo potrebbe essere, come dire, un nucleo iniziale di patrimonio da arricchire. Peraltro adesso con la dottoressa Remita, con Michele Remita, nel Santa Maria della Scala, stiamo proprio portando avanti un progetto di catalogazione e di messa online del materiale posseduto dalle istituzioni cittadine relativamente al contemporaneo. E poi speriamo di andare avanti su questa strada e appunto magari di organizzare una piccola mostra anche proprio per far conoscere e che possa anche essere spunto magari una promessa di futuro, no? Stabilizzazione di uno spazio deputato al contemporaneo.
Sì, ecco, Michela Eremita è stata anche lei nostra ospite e ci ha raccontato del progetto che fa parte tra l'altro del Bando Toscana in Contemporanea, come questa nostra formula radiofonica, e effettivamente riteniamo a nostra volta sia importante immaginare anche solo un database di immagini e contenuti testuali, queste opere sotterranee che non tutti se ne si riescono a vedere, non siamo sicuri, forse potremmo dire non sa di poterle vedere, perché come giustamente dici c'è un problema di valorizzazione anche di scelte amministrative rispetto alle politiche culturali. Speriamo che nello sforzo di tutti e quello che l'università sta facendo grazie al tuo lavoro e a quello dei colleghi nell'ottica di una formazione e anche di sensibilizzazione rispetto al contemporaneo, che non vuol dire solo per le generazioni dei giovani studenti ma in generale, ecco, è fondamentale. Quindi ti ringrazio davvero per questa testimonianza e tutti speriamo che i risultati di questo grande lavoro siano valorizzati come meritano e presto.
Grazie a voi e buona giornata.
Grazie. A